Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano con Giulia De Luca e Costanza Spocci in redazione, oggi Daria Corrias in regia, Gina Collauto alla console, un grazie anche alla sala controllo di via Asiago che rende possibili questi collegamenti da remoto. Oggi 17 febbraio il Kosovo festeggia 13 anni dalla dichiarazione di indipendenza e questa celebrazione avviene 3 giorni dopo lo svolgimento delle elezioni anticipate che domenica Albin Kurti ha stravinto con il suo partito Vete Vendoje Autodeterminazione con oltre il 48% dei voti. Erano le quinte elezioni politiche anticipate nella storia del Kosovo, perché dal 2008 nessun governo finora è mai riuscito ad arrivare alla fine della legislatura, quindi una grande instabilità politica in questo piccolo paese dei Balcani. C'è stata una grande affluenza nelle elezioni di domenica nonostante la pandemia e le forti nevicate che hanno colpito Pristina e il resto del paese, un segnale questo sicuramente della voglia di cambiare, di seppellire una politica corrotta, ancora troppo clientelare, ancorata da un decennio ai cosiddetti partiti di guerra. Noi analizzeremo il risultato di questo voto e parleremo anche delle prospettive del dialogo tra il Kosovo e la Serbia, il processo di normalizzazione con Belgrado mediato dal 2013 dall'Unione Europea non è stato uno dei principali temi della campagna e il futuro esecutivo se ne occuperà, pare, senza troppa fretta. Naturalmente questo tema della normalizzazione con Belgrado è seguito con grande attenzione sia dalla Russia che dall'Unione Europea, che in queste settimane sono impegnate in un confronto duro senza precedenti, e ragioneremo anche di questo. Infine, nella puntata di oggi tratteremo un tema che unisce la scienza, l'economia, la geopolitica. Parleremo infatti dei cambiamenti climatici che stanno trasformando la Russia nel granaio del mondo, con campi coltivati oltre il circolo polare artico. Questi sono i temi della puntata di oggi. Il numero a cui chiamare per lasciare i vostri messaggi, le vostre domande, i vostri commenti è il 335 56 34 296.
We plan to discuss this issue with our partners, with countries that did recognize us, and in particular with EU as entity.
Is that a no on vaccines from Serbia?
No, we are not going to get vaccines from Serbia, who gets vaccines from Russia and China, you know, both in terms of values and interests. Our orientation is elsewhere, it's towards the West.
Ecco, avete sentito in questa clip tratta dal notiziario in inglese di Euronews una intervista ad Albin Kurti, il vincitore delle elezioni in Kosovo. Si parlava della pandemia. Kurti diceva: pianifichiamo di discutere della pandemia con i nostri partner, in particolare con l'Unione Europea. Il giornalista gli chiedeva: direte no ai vaccini dalla Serbia? La risposta è no, prenderemo i vaccini dalla Serbia, che a loro volta prendono i vaccini dalla Russia e dalla Cina. Io saluto Giorgio Fruscione, analista dell'ISPI, Istituto di Politica Internazionale, esperto di Balcani. Buongiorno Fruscione.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, la prima domanda è una buona considerazione generale su queste elezioni di domenica, che rappresentano nel loro esito una rottura con il passato recente di questo paese.
Sì, sicuramente una rottura totale rispetto a quella che è stata l'esperienza politica di questi 13 anni di Kosovo indipendente, sia nella forma che nei contenuti. Nella forma, perché appunto Vete Vendoje ora si appresta a formare un governo dove per la prima volta, a parte la breve esperienza del governo dell'inizio del 2020, non figureranno rappresentanti dell'esercito di liberazione del Kosovo, quali erano invece Taci e Karadinaj, e anche nella sostanza, perché il programma sembra molto innovativo, c'è un forte slancio per quello che è la lotta alla corruzione e per quelli che sono programmi di redistribuzione in ambito sociale ed economico, quindi programmi innovativi che sembrano colpire, diciamo, gli interessi veri e propri dei cittadini kosovari.
Ecco, qual è stata la forza di questa vittoria del partito di Kurti, che mi pare nessun partito aveva mai conquistato così tanti voti? Credo che ci sia stato anche un ruolo importante delle aspettative, in particolare da parte dei giovani e delle donne, no, nel premiare questo partito.
Sì, Aydin Kurti, dopo la chiusura dei seggi, ha ringraziato tre categorie in particolare, ovvero i giovani. A proposito, bisogna ricordare che più di metà della popolazione del Kosovo ha meno di 25 anni. Questo è un elemento interessante per due motivi. Il primo, perché si definisce la natura di questo paese, quindi un paese estremamente giovane, secondo alcune stime il più giovane in Europa, e che quindi ha bisogno assolutamente di crescere, di voltare pagina, e soprattutto un paese che, essendo così giovane, non ha più memoria di quello che è stato, insomma, non diretta, di quello che è stato il conflitto della fine degli anni 90. Quindi è anche difficilmente, da un punto di vista politico, legato a quelli che sono stati quelle che sono state le retoriche con cui i vecchi partiti erano riusciti in questi ultimi 10 anni a consolidarsi da un punto di vista politico. L'altra categoria fondamentale per la vittoria di Kurti è quella delle donne. Pare che 6 su 10 appunto siano donne, e probabilmente la spinta finale per consolidare questa parte dell'elettorato è arrivata in seguito alla candidatura di Gios Osmani al fianco di Aydin Kurti. Bisogna ricordare che appunto Osmani era presidente del Parlamento kosovaro, e dopo le dimissioni di Thaçi, in quanto accusato di crimini di guerra e inumanità, ha assunto la carica di Presidente della Repubblica di interim e si è schierata appunto con Kurti per queste elezioni. Infine, l'altra categoria che pare sia stata determinante per la vittoria di Kurti è quella della diaspora. Quella kosovara è probabilmente una delle più grandi in Europa. Sono moltissimi kosovari che vivono tra la Svizzera, la Germania, l'Austria, e che sono stati convinti sostanzialmente dalla possibilità di riscatto offerta dal partito di Kurti. Quindi queste tre categorie che il probabile futuro primo ministro del Kosovo ha subito ringraziato dopo la chiusura dei seggi sono state determinanti.
Ecco, quella di Kurti è stata anche una bella rivincita, perché lui vinse le elezioni dell'ottobre 2019, divenne leader di un governo di coalizione che però ebbe vita breve per le manovre proprio di Thaçi, che tra l'altro ebbe il sostegno, anche le pressioni del governo americano, no? Della presidenza Trump. Possiamo riassumere brevemente quella vicenda?
Sì, usando una figura molto utilizzata in quei mesi lì, per Kurti fu la tempesta perfetta, perché era l'inizio della pandemia, quindi stiamo parlando, l'esperienza di governo di Kurti dura ufficialmente 2 mesi, quindi da febbraio a marzo, anche se poi ufficialmente cade il 3 giugno, ma di fatto appunto la mozione di sfiducia è a fine marzo. Si era all'inizio della pandemia, nasce un conflitto di competenze per la gestione dell'emergenza sanitaria con Thaçi, e sostanzialmente quindi una crisi istituzionale con il presidente, l'allora Presidente della Repubblica, e successivamente sono intervenuti anche gli Stati Uniti d'America, che già avevano iniziato a premere su quello che era appunto il governo kosovaro di allora per non applicare questa misura chiamata di reciprocità con la Serbia, perché appunto all'epoca si arrivava da oltre un anno di stop in quello che è appunto il dialogo, il processo di normalizzazione con Belgrado, tra Belgrado e Pristina, e quindi la misura intesa da Kurti era quella di reciprocità, quindi sostanzialmente al mettere sullo stesso piano Serbia e Kosovo, anche da un punto di vista degli scambi commerciali, proposta che invece non piaceva agli Stati Uniti d'America, che di fatto si schierarono con Taci e si arrivò alla mozione di sfiducia promossa anche dal partner, l'allora partner di governo, che era la Lega Democratica del Kosovo.
Ecco, esatto. Finora però i rapporti con la Serbia non sembrano essere una priorità, no? Nell'agenda di Kurti, no? E invece l'Unione Europea sta chiedendo la normalizzazione dei rapporti.
Diciamo che da un anno, esattamente proprio da quando è caduto il governo, probabilmente l'Unione Europea si è un po' defilata, un po' perché appunto gli Stati Uniti sono intervenuti e io uso l'espressione a gamba tesa, quindi perché sono di fatto ritornati sul dossier kosovaro dopo anni sostanzialmente di disinteresse, dopo averne promosso ed essere stati il principale sponsor per l'indipendenza, sono rientrati e di fatto questo ha indirettamente provocato, più o meno indirettamente provocato, l'accantonamento dell'Unione Europea come attore internazionale. Kurti invece ha ribadito anche in un'intervista di cui avete proposto un breve passaggio su Euronews che il Kosovo deve riprendere a collaborare con l'Unione Europea ma anche con gli Stati Uniti. Quindi il dialogo e il processo di mediazione dell'Unione Europea sono stati un po' accantonati sia durante la campagna elettorale che in quelli che saranno probabilmente le prime mosse del governo, proprio perché probabilmente la scottatura dell'esperienza della scorsa primavera fa sì che le priorità ora si concentrano più sulla politica interna e su quelli che sono problemi economici e sociali del paese. E Kurti l'ha detto, le prime mosse saranno quelle di contrasto alla pandemia e quindi partendo dal piano vaccinale.
Ecco, grazie a Giorgio Fruscione. Io saluto, do il benvenuto a Nona Michelizze, analista dell'OIAI, Istituto Affari Internazionali. Buongiorno Nona Michelizze.
Buongiorno.
Ecco, sentivamo parlare un attimo fa da Fruscione dei rapporti fra il Kosovo e la Serbia, che sono evidentemente seguiti molto da vicino fra l'Europa, dall'Europa e dall'Unione Europea in particolare e dalla Russia. Può essere questo un elemento ulteriore di tensione fra l'Unione Europea e la Russia, che stanno vivendo un rapporto molto difficile in questo momento?
Credo che ci sono talmente tanti problemi fra l'Unione Europea e la Russia che i Balcani occidentali sono ultimi nella fila. Quindi secondo me dopo la visita di Borrell si sono arrivati in Europa a certe conclusioni che erano già chiare dal 2014, però l'Unione Europea comunque tutti questi anni ha tentato questo dialogo con la Russia e con la visita di Borrell a Mosca è stato chiaro che quello che era chiaro anni fa, per il dialogo serve un interlocutore, questo interlocutore dall'altra parte non c'è e non c'è la volontà da parte della Russia di vedere l'Unione Europea come attore globale. Penso che Lavrov ieri è stato molto chiaro nella sua dichiarazione quando ha detto che per Mosca Bruxelles è una carcassa, ma che sì. Mosca è interessata di sviluppare casomai i rapporti con i singoli paesi europei, quelli che hanno i rapporti amichevoli con la Russia, ma la Russia non vede proprio interesse strategico di avere i rapporti con l'Unione Europea e quindi penso che questo deve essere accolto come un messaggio importante a Bruxelles e da qui dobbiamo ripartire, insomma, trarre delle conclusioni che fra l'altro Borrell aveva pure accennato nel suo blog appena rientrato dalla Mosca, trarre delle conclusioni e da lì visione, nuova strategia verso la Russia.
Ecco, tra l'altro lunedì Lavrov ha incontrato a San Pietroburgo il ministro degli esteri finlandese Pekka Haavisto e alla fine ha detto: l'Unione Europea non è la stessa cosa dell'Europa, non ci stiamo allontanando dall'Europa, abbiamo un sacco di amici, un sacco di persone con le quali abbiamo affinità, continueremo a sviluppare mutue relazioni con loro. Come dire, la Russia si sceglierà gli interlocutori volta per volta e con l'Europa, l'Unione Europea come può riconquistare autorevolezza nel dialogo con Mosca in questo momento?
Allora, in realtà non è novità, nessuna novità nelle dichiarazioni di Lavrov. Era sempre chiaro che Mosca aveva delle preferenze nei suoi europei, e importante era di gestire in qualche modo i rapporti con la Germania e con la Francia. Poi c'ha a rapporti amichevoli, tra virgolette, con l'Italia, ma non è stato mai un interesse strategico di rafforzare rapporti con Bruxelles. Quindi quello che ha detto Lavrov ieri è ben noto, insomma, da anni. Adesso l'Unione Europea cosa può fare? Uno, allora, l'approccio dell'Unione Europea è stato un po' quello di selective engagement, no? Un concetto introdotto ancora da Federica Mogherini, in cui l'Unione Europea si è detta che i rapporti con la Russia sono importanti, quindi almeno dobbiamo cercare di selezionare i temi sul quale possiamo dialogare. Però dopo quel periodo tante cose sono cambiate all'interno della Russia, dove si è rafforzata autoritarismo ulteriormente, e questo rende sempre difficile dialogare con Mosca, perché quello che forse all'Occidente facciamo fatica di accettare è la realtà di quanto la politica interna russa poi influisce la loro politica politica estera, e quindi anche Borrell ha deciso di partire in un contesto completamente nuovo per noi in Europa, ma insomma in Russia la situazione ormai da anni è così, dove viviamo una restrizione maggiore della vita politica. Ma 2020 penso che era particolare in quel senso, perché ci sono successi tre cose molto importanti. Uno è il Covid, che ha aggravato ulteriormente la situazione socio-economica del paese, quindi il governo ha paura che comunque la gente può protestare e in anticipo restringe la vita politica non solo degli attivisti, ma dei cittadini comuni. Il secondo era quello di avvelenamento di Navalny, avvelenamento con agente chimico proibito internazionalmente, con Novichok, quindi che direttamente ci porta al Cremlino, e il terzo, poi insomma, arresto di Navalny stesso, e il terzo è una serie di leggi, decine di leggi, che sono approvate a dicembre dal Parlamento russo, dalla Duma, che restringono ulteriormente l'attività delle organizzazioni non governative, degli attivisti per diritti umani. In pratica tutti sono stati dichiarati e riconosciuti come agenti dei paesi esteri, e proprio ieri è passata una nuova legge, è stato votato, deve essere rivotato, che in pratica proibisce ai professori stranieri di fare delle lezioni nelle università russe. Insomma, il permesso devono prendere dal governo, al governo deve essere mandato il testo della lezione, e quindi qua capiamo quanto il governo cerca di controllare la situazione, la quotidianità del comune cittadino, ma soprattutto controllare le nuove generazioni, perché quello che si è visto anche con le manifestazioni dopo l'arresto di Navalny era l'alta partecipazione delle nuove generazioni, quelli che hanno visto sotto solo Putin. E quindi è chiaro che il governo va verso autoritarismo, quindi è questa la Russia con cui ha a che fare l'Unione Europea, e secondo
l'Unione
me
Europea è anche da sola non potrà farcela, per quello lei ha anche scritto che probabilmente sarà, il nuovo presidente americano Joe Biden sarà lui forse a gestire anche per conto dell'Unione Europea i rapporti con la Russia. Staremo a vedere. Grazie a nonna Michelizze per essere stata oggi con noi a Radio Tremondo.
Новотроицкая МТС начала уборку богатого военного урожая. Колхозники в Джамбульской области обязались хлеб убрать быстро, без потерь.
Нашу белую буйная пшеница, к нам она стучит на свой права. Ты вдруг охранительнее принца, а пшеницы сладкий автомат. Как на фронте с гордым шагом.
Ecco, questa clip ci porta nell'Unione Sovietica del 1942, è un filmato che celebrava il raccolto del grano, ve l'abbiamo fatto ascoltare perché parliamo adesso dei cambiamenti climatici che stanno trasformando la Russia nel granaio del mondo. Poche settimane fa ne ha scritto il New York Times Magazine con un reportage molto bello, anche con le fotografie davvero splendide, intitolato "Come la Russia sta vincendo la crisi climatica". Questo tema è stato ripreso pochi giorni fa in un articolo su Il Manifesto dal professor Federico Butera, fisico, professore emerito di fisica tecnica ambientale al Politecnico di Milano. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Allora, cosa sta succedendo? Insomma, io ho detto che è un tema che lega scienza, economia e geopolitica. Insomma, grazie ai cambiamenti climatici sta diventando possibile coltivare oltre il circolo polare artico. Questo che cosa significa per la Russia e per il resto del mondo?
Beh, sarebbe un bel cambiamento, dire secondo la comunità scientifica non auspicabile. Il motivo è che se è vero che le condizioni migliori dal punto di vista di temperatura e lunghezza del periodo di crescita favorirebbero questa possibilità, devo dire non solo per la Russia, anche per il nord del Canada.
Sì, Canada, si parla anche dei paesi della Scandinavia, dell'Islanda.
Scandinavia,
no?
Esattamente, tutti questi territori che in atto hanno, sono caratterizzati dal fatto che il terreno è congelato per quasi tutto l'anno, tranne una piccolissima parte superficiale che in estate si scongela, e questo è tutto. Solo che cosa succede nel momento in cui si ha uno scongelamento? Due fattori concomitanti. Uno è che si rende arabile, naturalmente, solo che cosa contiene questo terreno? Questo terreno è congelato da tempi immemorabili e prima di questi tempi immemorabili c'era vegetazione, era un periodo caldo della terra, quindi lì sotto c'è materiale organico antichissimo, parte trasformato in corpo o altro. Nel momento in cui lo espongo all'aria, il contenuto di carbonio di questo materiale organico si ossida e si trasforma in anidride carbonica. Ecco che abbiamo
CO2.
Una emissione di CO2, esattamente. Quindi siamo un'emissione di CO2 supplementare a quella che già stiamo mettendo dentro. Quantità che secondo le prime valutazioni potrebbero essere grandissime, naturalmente a funzione dell'estensione del territorio che viene mosso. Ma non basta questo. Il problema è che lo scioglimento di questo strato, si chiama permafrost, dà luogo anche al fatto che la formazione di metano che c'è stato pure in questi strati fa sì che questo metano venga fuori. Il metano è 20 volte più potente della CO2, quindi mi fermo lì per quanto riguarda le prospettive che possono esserci da questo punto di vista. Quindi
lei evidenzia subito i rischi di questo fenomeno, insomma.
I rischi sono molto grandi. Diciamo, uno è indipendente, quello del metano è indipendente dal fatto che si vada a coltivare, perché il fatto che si scioglie lo strato a causa dell'aumento della temperatura, e questo è un fatto. L'altro viene acuito da quest'altro elemento che tra l'altro il contenuto di carbonio di questi terreni è veramente molto molto grande, quindi andrebbe controllato e non dovremmo essere molto contenti che si possa risolvere il problema in questo modo. Cerchiamo di fermare il cambiamento climatico piuttosto che aumentare le superfici coltivabili al nord.
Ecco, tra l'altro in questo reportage del New York Times Magazine si dice che l'aumento di queste superfici coltivabili avrà anche effetti sugli spostamenti delle popolazioni, no? Perché ci saranno masse di popolazioni che lasceranno luoghi della terra diventati troppo caldi in cerca di zone più temperate. Viene riportato la dichiarazione di un ricercatore della NASA, Amber Sawyer, il quale dice la gente si muoverà perché la gente ha bisogno di mangiare. Quindi anche questo sarà un effetto potente. gente, no, di questo fenomeno che abbiamo descritto.
Tra l'altro gente da tutte le parti del mondo, non dimentichiamolo, perché contemporaneamente abbiamo fenomeni di alluvioni nelle zone più umide e di siccità in quelle più secche della terra, e quindi avranno questi spostamenti.
Pronto?
Anche di fauna, anche di fauna. Questo comporta, tra l'altro, a livello ittico problemi molto grandi sull'approvvigionamento ittico per noi.
Quindi, ecco, tra l'altro, in questo prego, così sì, continui.
No, diciamo, quindi la problematica è estremamente complessa, sono tutti fattori legati tra di loro. Vorrei aggiungere un altro elemento che magari non ci si pensa mai. Questo problema dell'emissione di CO2 in atmosfera quando si fa la ratura profonda del terreno è una cosa che abbiamo fatto anche noi. Infatti finalmente si sta capendo che bisogna tornare indietro, non bisogna arare profondamente, perché succede quel fenomeno. Il modello agricolo sta anche lentamente scivolando verso questa direzione.
Ecco, per dare un'idea di queste trasformazioni, questo reportage del New York Times Magazine citava anche appunto la testimonianza di alcune persone in Siberia, agricoltori che dicevano: 20 anni fa la primavera arrivava a maggio, ora già in aprile i terreni sono pronti, quindi per poi coltivare soprattutto soia, gran turco e frumento. Insomma, professor Butera, lei scrive: sta arrivando un uragano all'orizzonte e sarà un tema da mettere all'ordine del giorno dei vari G7, G8 e G20, ma secondo lei c'è la consapevolezza di questo tema, di questo futuro in questi ambiti internazionali?
Temo di no, temo poca, anche se per fortuna il fatto che appunto sia un giornale come il New York Times che ne parla rende noto ai più questa faccenda. Il problema è che lì ci sono tanti che si fregano le mani per il fatto che c'è il cambiamento climatico. Il fatto che i ghiacci dell'Artico si sciolgano sta creando delle condizioni nuovissime, nuove rotte che si aprono, nuove possibilità di recuperare dei minerali che ci sono sott'acqua, quelle parti che sono molto, molto, molto di valore perché sono rari. Insomma, sta succedendo veramente di tutto. Gli armamenti americani e russi in quella zona stanno aumentando, navi, rompighiaccio militari e cose di questo genere. Insomma, è un quadro tutt'altro che tranquillo, ecco.
Quindi diventerà un terreno di scontro geopolitico. Poco fa parlavamo dei rapporti fra Russia e Unione Europea, naturalmente la Russia si sentirà rafforzata.
Assolutamente, comunque questo scontro è già in atto, ci sono delle indicazioni precise. Già nel 2011, se non ricordo male, l'Unione Sovietica ha aumentato il numero di navi da guerra in quella zona. La Marina americana ha chiesto al governo di investire per fare la stessa cosa, per difendersi direttamente. Nuovi insediamenti che cominciano a crescere lungo le coste che si affacciano alla zona artica. Insomma, diciamo che va tenuto d'occhio questo scacchiere, perché è di estrema instabilità potenziale.
Ecco, naturalmente noi qui a Radio Tremondo non lo terremo sempre d'occhio anche in futuro. Grazie a Federico Butera, fisico, professore di fisica tecnica ambientale al Politecnico di Milano. Si chiude qui la puntata odierna di Radio Tremondo, adesso arriva Radio Trescenza. Radio Tremondo torna domani con la rassegna stampa alle 6:50 e l'approfondimento delle 11:00. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.